Abbiamo il Salmo 103 questa mattina che ci dice: benedici, anima mia, il Signore. E tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore. E non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Vogliamo insieme dare lode al Signore? Vogliamo iniziare il nostro culto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Rosalba, alleluia. Mentre diciamo al Signore: tu sei fedele, miracoloso, tu aprirai una via, e la via è già aperta davanti a noi, perché è Gesù la via, quella verità che continua a darci libertà e ci dà vita. E quindi vogliamo vivere insieme questa grazia.
Allora, Signore sia lodato. Solo due parole sulla preghiera, che è un tema vastissimo, ma io ho sentito appunto qualcosa sulla preghiera. Cioè, il Signore ci dà sa quello che noi possiamo contenere, per cui ci dà piccoli spunti. E così riflettevo sulla preghiera e su quello che aveva detto Sammy la volta scorsa del prossimo. E dicevo: ma Signore, chi è il mio prossimo? E mi venivano davanti una marea di persone, amici, fratelli in Cristo, familiari, vicini, colleghi, e qualcuno che ognuno che comunque aveva bisogno dell'aiuto del Signore. E dicevo: mamma mia, Signore, quante persone hanno bisogno di te, ti prego, io so che tu puoi aiutare tutti, anche se loro non chiedono il tuo aiuto, Signore, intervieni, e veramente compungi i loro cuori. E poi e mi è venuto davanti appunto di pregare incessantemente. Intanto la preghiera è un momento di comunione col Signore, il momento che noi preghiamo veramente siamo in comunione con Lui. E di pregare appunto incessantemente, perché infatti c'è in diversi punti, ma per esempio in Tessalonicesi dice: non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. E poi una cosa molto breve, terzo spunto, il significato della preghiera, che appunto, come ho detto, la prima cosa è la comunione con Dio, perché in quel momento veramente siamo connessi con Lui. Cioè, a me non succede di pregare, non so, in tempi particolari o delle preghiere lunghe. Per esempio, al mattino sì, va bene, appena mi sveglio: Signore, ti ringrazio di questo nuovo giorno che mi doni, di questa notte che è trascorsa. Però non mi dilungo più di tanto. Ma durante il giorno magari mi succede, quando esco magari a camminare, mi viene un momento e lo ringrazio per qualcosa. O chiedo aiuto per qualcos'altro. Cioè, appunto, questa preghiera dovrebbe essere proprio come la comunione, che dovrebbe esserci sempre. Non riusciamo magari, però piano piano, cioè, il Signore ci parla sempre di più, ci attrae talmente a Lui che questi momenti diventano sempre più lunghi. E poi sul ringraziare le richieste, cioè mi sono accorta appunto del ringraziamento. Sì, ma il ringraziamento era breve e magari le richieste più lunghe. Allora mi è venuto davanti il Padre Nostro. Se noi andiamo a vedere il Padre Nostro, la prima parte è una parte di ringraziamento, di lode al Signore. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Dopo vengono le richieste. E veramente, cioè, ringrazio il Signore che Lui ci insegna, ringrazio Gesù che veramente è il maestro, fra tante cose che è anche un maestro, che ci insegna giorno per giorno e ci mette, vede quali sono, diciamo, le nostre debolezze, le nostre già, si mette davanti. Cioè, io in questo caso soprattutto ho capito che devo innanzitutto ringraziare, lodare il Signore, insomma, guardare a Lui. Poi so che anche il Signore accetta anche le richieste che ci sono e che veramente sono innumerevoli, perché, come vi dico, io dico veramente, vedo talmente tante persone che hanno bisogno e Lui infatti dice di pregare per tutti, per le autorità, per il re, insomma, per tutti. Però cioè Lui mi mette proprio davanti. Vengo, magari sono così, mi viene un nome senza sapere, oppure mi telefona qualcuno, mi dice: sai, dici che, allora subito mi viene da pregare il Signore. E veramente c'è una necessità, ma questi sono bisogni diciamo materiali, però a maggior ragione sono i bisogni spirituali che abbiamo di Lui. E riguardo adesso questa cena che faremo, cioè ringraziamo veramente il Signore perché Lui sa che al di là di quello che sono i bisogni spirituali, di questa nuova creatura che Lui sta formando in noi, noi abbiamo bisogno anche di, diciamo, di simboli, di qualcosa di materiale, perché purtroppo il nostro corpo ancora è una parte predominante. E allora Lui ci ha lasciato proprio questo segno materiale, semplice, che possono avere tutti, e che ci avvicina a Lui. E ogni volta che ci avviciniamo, non so, io sento dentro di me quella domanda che gli fecero, appunto, qualcuno mi tradirà, sono io che ti ho tradito, sono io che non ti ho riconosciuto, sono io che non ti ho, quando tu hai avuto fame e sete, non ti ho dato a mangiare, risuona in me questa domanda. E ringrazio il Signore perché so che Lui ha veramente una misericordia infinita e che mano a mano ci aiuterà a crescere, ci perdonerà, e spero di essere pronta quando Lui mi chiamerà alla sua presenza, veramente di amarlo ogni giorno sempre di più. Mi è venuto in mente quella una medaglietta che una volta andava di moda, mio marito mi aveva regalato: ti amo più domani, più di oggi e meno di ieri. E così veramente, Signore, noi vogliamo amarti domani, più di oggi e meno di ieri. Alleluia.
Alleluia, ringraziamo il Signore, grazie Rosalba di aver condiviso il tuo cuore. Ma vogliamo avvicinarci a questo pane, a questo vino, proprio con quella consapevolezza che Dio ti ama in maniera profonda. E tu sei una persona importante agli occhi di Dio. Perché a volte noi dimentichiamo che Dio ci ha fatto in maniera meravigliosa e ci ha redenti per essere Suoi figli per sempre. E questa realtà noi abbiamo bisogno di ricordarcela. Gesù diceva appunto: ricordatevi di me, fatelo ogni volta, ricordandovi quello che io ho fatto per voi, quello che ho fatto per voi è per sempre. Noi guardiamo sempre i nostri sbagli, i nostri fallimenti, i peccati dei nostri e quelli degli altri, ma vogliamo avvicinarci a questi segni consapevoli della grazia di Dio e che questa grazia va oltre i nostri confini. Ecco perché possiamo pregare per le nostre autorità, possiamo pregare per i nostri carcerati, per gli ammalati, per tutti quelli che sono oppressi. Abbiamo vissuto l'oppressione e il Signore ci ha dato libertà. Questa libertà impariamo a viverla e impariamo a regalarla. Oggi davanti a noi è il Salmo 103, ma forse qualcuno ha qualcosa da condividere. Manuel, come sei messo?
Buongiorno a tutti. Il mio cuore è pieno di gioia perché siamo una famiglia e voglio condividere che questa mattina c'è un fratello in mezzo a noi che mi sta particolarmente a cuore. Ho avuto modo di incontrarlo in diversi mesi che sono stato nel carcere a Bologna e ho visto come il Signore può trasformare ogni vita e ogni cuore. E non importa quanto grandi siano i nostri fallimenti, il potere del sangue di Gesù può cancellare totalmente il documento in cui era scritto: hai fatto questo, hai fatto quello, colpevole, colpevole. Abbiamo la semplice verità del Vangelo, che il Signore Gesù ha inchiodato alla croce quel documento contro di noi, che ci accusava. E il Signore, questo concetto così semplice, che tante volte l'abbiamo ascoltato nel nostro percorso cristiano, mi sta insegnando particolarmente, Gesù, a riceverlo ogni giorno. Perché ogni giorno ci viene chiesto di prendere la nostra croce e di seguire Gesù. E cosa ha fatto Gesù sulla croce? Ha preso il nostro posto. Io dovevo essere su quella croce, e io ci sarei rimasto, perché non sarebbe servito a nulla, avrei solo pagato il mio giusto, il prezzo per il mio peccato, che era giusto che lo pagassi. Ma Gesù ha fatto qualcosa di incredibile, che è un reminder per tutti noi contro le accuse del nemico. Se il nemico oggi ti sta accusando in qualche modo subdolo, sottile, e ti sta dicendo non sei degno di seguirmi, non sei degno di parlare di me, oppure sei troppo qualcosa, troppo poco, oppure quella cosa che hai fatto, quella ti squalifica. Quante volte il nemico nella mia vita ha cercato di farmi sentire in una gabbia in cui c'erano quelle cose che avevo fatto, di cui mi vergognavo e che mi rendevano squalificato per seguire Gesù. Ma quella è una grande bugia, perché Gesù non ha aspettato che noi ci liberassimo come Hulk dalle sbarre della prigione in cui vivevamo prima, dire oh, finalmente mi libero da solo, esco fuori, e poi Gesù ci dice bene, adesso complimenti, puoi seguire me. Gesù ha il potere di entrare nelle mura della nostra prigione, nel mezzo del fango dei nostri fallimenti. Visualizza in questo momento quella bugia che il nemico ti sta dicendo, o quella cosa che credi che ti sta allontanando leggermente dalla rivelazione dell'amore di Dio sopra di te. Io prendo sempre l'esempio dei miei figli e lo ripeto e lo ripeto. Se io, che sono papà imperfetto, so voler bene in un modo infinito ai miei figli, se li stringo, sono pieni di difetti, pieni di piccole cose, orgoglio e litigare tra di loro e rispondere, ma io li stringo, li amo, li coccolo, sogno per la loro vita e mi si stringe il cuore, solo l'immaginazione di loro che possono farsi male mi fa stare male anche a me. Ma questa cosa da dove viene? Da dove viene? L'ho inventata io? Viene dalla mia cultura? No, è solo una piccola percezione dell'amore di Dio, del nostro papà. È un padre che ci ama e lui ha dato se stesso, così che possiamo riattaccarci alla verità che dovete ricevere per fede. Per fede tu puoi dire via le bugie, sono grandemente amato, sono grandemente amato. Potete dirlo, sono grandemente amato da Dio.
Sono grandemente amato da Dio.
Sono perdonato per il sangue di Gesù Cristo.
Sono perdonato per il sangue di Gesù Cristo.
E sono libero di seguire Gesù.
E sono libero di seguire Gesù.
Perché sono nato di nuovo.
Perché sono nato di nuovo.
Alleluia, seguiamo Gesù, prendiamo la nostra croce e ogni giorno è stato inchiodato ogni nostro fallimento e siamo liberi di seguirlo, e Lui stesso, come abbiamo detto stamattina, si prende cura di finire quello che ha iniziato nella nostra vita. Si prenderà cura di te, come già ti avevo detto, così potentemente da renderti ogni giorno a immagine di Cristo. Io non ero così ieri, non ero così un mese fa, non ero così un anno fa, ma prendere la mia croce, ho detto Dio, mi arrendo totalmente a te e prendi tu la mia carne, prendi tu la mia mente, il mio cuore, fai tu quello che vuoi e sono perdonato, perché Gesù ha detto tutto è compiuto e non c'è più nessun'altra opera che va fatta per meritarsi il perdono, per meritarsi l'amore di Dio. E così possiamo avere questo spirito che ci porta ad adorare questa mattina. Spirito e verità, che noi prendiamo le verità e lo diamo in spirito. E la verità alla fine di tutto è: sei amato, sei amato, sei amato, sei amato, che dobbiamo saltare quando siamo qua la mattina, senza vergogna, senza vergogna. Cosa mi importa di quello che pensano gli altri? Sono amato dal Signore dei Signori, dal Re dei Re. Mi piace quando Pedro dice: facciamo un applauso a Gesù.
Alleluia. Alleluia. E allora quando diciamo Gesù ti amo, gliel'avete mai detto Gesù ti amo? Gesù ti amo. Alleluia. Quando dice a Gesù ti amo, qualcosa si muove dentro di noi. Perché non è facile dire ti amo in maniera sincera, noi a volte lo diciamo così, No, quando diciamo a Gesù che è qui, perché Gesù l'ha detto, io sono qui in mezzo a voi, e lui sta ascoltando, tu non lo vedi ma lui è qui, e quando tu gli dici io ti amo Gesù, wow, grazie Gesù, perché io non sapevo di poter amare, non sapevo di poter amare un Dio così meraviglioso che non si vede, ma che entra nel mio cuore, che entra nella mia vita, che prende la mia vita così com'è e la fa diventare qualcosa di speciale, come lui aveva programmato. Lui aveva già programmato tutto, ma io non lo sapevo. Io non sapevo che sarei stato oggi qui. È un po' di tempo che sono qui, ma chi l'avrebbe mai detto? Eppure la grazia di Dio ci porta a portare la sua presenza, a viverla e a condividerla. Il Salmo 103 è un salmo che Davide scrive nella sua maturità. Quando noi lo leggiamo e diciamo, ah, quante belle parole, quanta fede esagerata. Maura l'ha già letto, non ci avevamo messi d'accordo, però vedo che evidentemente lo spirito spinge in questa direzione. E vabbè, siamo una stessa cosa con mia moglie, Però siamo due persone diverse, siamo due persone distinte e ognuno di noi ascolta e obbedisce allo Spirito Santo per sua scelta e decisione. E questo salmo che ti inizia dicendo benedici anima mia, parla bene anima mia, parla bene di Dio. Tutto quello che è in me, spirito, anima, corpo, parla bene di Dio. E quando diciamo a Gesù io ti amo, wow, una banda di cristiani così matti che non vede niente, che non ha dei riferimenti fisici, ma che è innamorata di Dio. E sappiate che Dio, prima, molto prima che noi ci innamorassimo di Lui, era già innamorato di noi. Lui ci ama da sempre, noi facciamo fatica a comprenderlo, però Davide nella sua maturità ha capito tutto questo e scrive questo salmo che sembra Nuovo Testamento, sembra Vangelo, perché arriva con queste parole: non dimenticare nessuno dei suoi benefici, perché egli perdona tutte le tue iniquità, tutte le tue ingiustizie, tutte le tue follie, tutti i tuoi peccati, tutte le tue tendenze sbagliate. A Dio non interessa se tu hai tendenze da pedofilo o da omosessuale o da adultero. Tutti i tuoi peccati sono stati perdonati. Sei stato accolto così perché è un tempo di cambiamento, è una nuova nascita, è un nuovo essere. E le cose più schifose che possiamo aver vissuto, pensato, fatto, Dio non si impressiona. Ma ci dà la possibilità di cambiare radicalmente. Egli perdona tutte. Ah no, quello no. Ci sono tanti peccati per la nostra umanità che sono imperdonabili. Non per Dio. Cambia tutto. Ma vuoi veramente cambiare? Allora lasciati toccare dal Signore. Guarisce tutte le tue infermità. Ma allora perché prendi ancora le pastiglie? Io prendo ancora le pastiglie, finché ce ne sarà bisogno le prenderò. Poi se Dio mi libera dalle pastiglie, ben venga. Ma io non voglio farmi venire un infarto solo perché non ho preso la cardiospirina. Sarei uno stupido. Perché mio padre ha fatto un infarto a 35 anni? Perché non si curava. Grazie a Dio ha vissuto fino a 90 anni. Anzi, 91 quasi. Quindi ringraziamo il Signore. ma ha imparato a curarsi anche lui. Se non ci prendiamo cura del nostro corpo, è una carrozzeria che si abbandona in fretta. Ma Dio sana, guarisce tutte le tue infermità e noi dobbiamo imparare a fidarci di Dio anche in questo modo. La presenza di Dio qua, solo l'ascolto della sua parola è in grado di salvare, liberare, guarire chiunque crede. E Dio lo fa in maniera misteriosa. Ogni tanto lo racconto, l'ho raccontato ieri in carcere, perché in carcere facciamo un culto nella Chiesa Cattolica, no? Allora, quindi questo fatto per noi evangelici è una roba da fuori di testa. Per noi, la nostra cultura evangelica, noi nella Chiesa Cattolica non ci saremmo entrati neanche se ci pagavano. Eppure più di 30 anni fa Dio mi guarì in una Chiesa Cattolica e mi disse: è la mia parola quella che conta, non la tua. E quindi solo ascoltare, leggere la parola, in quel caso era Isaia. Era Isaia 53, ve ne accenno la lettura, perché è la parola del Signore che passa, sì, dalla mia voce, ma in realtà è Dio che parla. E quando dice al 53, chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è cresciuto davanti a lui come un germoglio, una radice che esce da un suolo arido e non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza. Qui in profezia Isaia sta già parlando di Gesù. Isaia probabilmente non ne era consapevole, ma c'era qualcosa di speciale. E questo scritto 700 o più anni prima di Cristo, quindi parliamo di qualcosa di 2700 anni fa, ebbene, mentre lui scriveva queste cose, queste parole hanno ancora effetto oggi. Dice di Gesù: familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era disprezzato e noi non abbiamo fatto alcuna stima di lui. Tuttavia, erano le nostre malattie che lui si portava. Oh, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Ai ai ai, noi pensavamo fosse colpito da Dio, perché se è finito in croce vuol dire che se lo merita, se è finito in galera vuol dire che se lo merita, se è stato condannato vuol dire che se lo merita. Questa è la nostra logica, noi pensiamo così. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, ingiustizie, peccati. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Ero in una chiesa cattolica, ascoltavo la lettura di questa parola e seduto all'ultima panca Gesù addrizzò la mia schiena, che in quel momento non funzionava. E in questi ultimi 35 anni la mia schiena funziona benissimo e ringrazio il Signore perché ancora adesso posso chinarmi senza dolore. Ringrazio e lodo il Signore perché comunque è l'Eterno che ci guarisce. E allora, se questa parola scritta 2700 anni fa ha ancora il potere, perché è Cristo che la pronuncia nelle nostre vite, nei nostri cuori, di salvare, liberare, guarire. Ebbene, Davide aveva la percezione: sana tutte le tue infermità. Nel nostro modo di essere Chiesa non viviamo ancora una piena guarigione, non viviamo ancora, ok, tutte le malattie sono guarite, ma non rinuncio a questo sogno, perché non è un sogno, è una grazia. È la presenza di Cristo in noi che ci guarisce. È Lui che perdona tutti i nostri peccati. E se lo fa con i peccati, lo farà anche con le malattie, lo farà con tutto il resto. E qui abbiamo bisogno di continuare a credere. Abbiamo iniziato a credere nel Signore. Abbiamo bisogno di continuare a credere in Lui e allinearci con lo Spirito Santo che è già nella nostra vita. Dice: redime la tua vita dalla fossa. A volte, quando capita di cadere in certe trappole, sembra di non poterne uscire. A volte sono trappole mentali, a volte sono trappole fisiche. Chi finisce in carcere è facile entrarci, ma dopo è difficile uscire. È molto difficile uscire. Però dice la parola, redime la tua vita dalla fossa. Ti fa uscire da quella fossa redento, non schiavo, non continuamente con la colpa addosso. Questa è la grazia di Dio. Dio ci chiama a salvezza, liberazione e guarigione. Ebbene, redime la tua vita da fossa. Ma continua dicendo, mette sulla tua testa una corona. E quando è Dio che ci dà una corona, ed è una corona di bontà, come dice qua, e di compassioni. Sapete, avere una corona in testa non puoi essere invisibile. La corona ti viene messa in testa da qualcun altro. E quando è Dio che ti mette in testa questa corona? Quando è Dio che ti corona di bontà e di compassioni? Una capacità di essere empatico verso le persone che soffrono, senza per questo finire in depressione noi, perché se ci carichiamo di tutte le sofferenze degli altri andiamo in burnout tranquillamente, cioè non c'è, nessuno può reggere al peso del dolore che ci sta attorno. Ma quando è questa corona che è Dio che la mette sulla tua testa, quando è Dio che ti rende capace di questa bontà, di queste compassioni, allora anche il dolore e le sofferenze degli altri li portiamo al Signore. Ed è Lui l'Eterno che ci guarisce. Ritorna questo pensiero di Isaia, su di Lui sono stati tutti i nostri dolori, tutte le nostre colpe, tutto quello che avevamo sbagliato è stato su di Lui. E continua dicendo, ti fa ringiovanire come l'aquila. Alleluia. Non rinunciamo alla nostra seconda giovinezza. Non rinunciamo al fatto che Dio ci dà l'energia necessaria per vivere la nostra giovinezza attuale. Siamo tutti al primo secolo di eternità, ma vogliamo imparare a viverla, a godercela. A volte ci teniamo attaccato delle penne vecchie, come faceva l'aquila, no? Che ha bisogno di strapparsi alle vie. A volte ci teniamo dietro delle abitudini vecchie. Ci vogliamo conservare certi vecchi modi e comportamenti, bene. E Dio ci dice, tirateli via di dosso. E solo se fai spazio potranno crescere piume nuove, che ti permetteranno di volare più in alto, ti permetteranno di andare oltre gli ostacoli, ti permetteranno di avere un becco affilato per tagliare quel che c'è da tagliare, per mangiare quel che c'è da mangiare. Egli ti fa ringiovanire come l'aquila. Anche questo è un esempio ripreso dalla natura. Ebbene, dice il Signore, agisce con giustizia, difende gli oppressi. Quante volte avete pensato non ne uscirò mai da questa situazione? Ma Dio agisce con giustizia e libera gli oppressi, libera i carcerati, libera gli ammalati, libera i tormentati, libera quelli che sono angosciati. E se fai dei brutti sogni, impara a combattere nel tuo sogno. Non permettere che questo sogno, questo incubo diventi ogni notte il tuo incubo al punto tale che hai paura di andare a dormire. Svegliati, combatti. Nel sonno stesso combatti il tuo incubo e vincilo nel nome del Signore. E l'incubo non tornerà. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti quelli che sono oppressi. A volte la vita ti opprime, forse le ingiustizie sociali, forse le ingiustizie razziali. Siamo pieni di ingiustizie. Ma il Signore dice che libera gli oppressi. E quindi non permettiamo all'oppressione di schiacciarci. Cambiamo mentalità. Egli fece conoscere a Mosè le sue vie e ai figli di Israele le sue opere. L'Eterno è pietoso e clemente, lento all'ira, ricco in bontà. Ecco perché ci dà una corona di bontà. Perché Lui è ricco in bontà. E non contende per sempre, neanche serba l'ira sua per sempre. non ti rinfaccia i tuoi vecchi peccati e ti dice ma continui sempre a sbagliare. No, è tempo di cambiamento. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ha retribuiti secondo le nostre iniquità. Non ci dà quello che ci meritiamo. Certo che nella vita spesso raccogliamo quello che abbiamo seminato, ma non è un castigo, perché il castigo è caduto su Gesù. Nessuno di noi può riscattare uno solo dei suoi peccati. Noi non possiamo pagare in nessuna maniera, possiamo solo ricevere grazia. E questa cosa è importante, che ne siamo consapevoli. Non ci ha trattato secondo i nostri peccati, né ci ha retribuito secondo le nostre iniquità. Perché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto grande è la bontà del Signore verso quelli che lo temono. Tu hai timore di Dio? Hai rispetto di Dio? Sei consapevole che Dio è con te? Che Dio veglia su di te? Ebbene, questo timore di Dio, questo che non è paura ma è un profondo rispetto, consapevoli che Dio è presente, consapevole che non sei da solo, consapevole che anche se non capisci, Dio ha capito tutto e puoi imparare a fidarti di Lui. Ecco che quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua bontà verso quelli che appunto lo temono. Come lontano l'Oriente dall'Occidente, l'Est dall'Ovest, due realtà che non si incontreranno mai, tanto ha allontanato da noi i nostri peccati, le nostre colpe. Credi di essere più giusto di Dio che continui a rinvangare le tue colpe? A volte siamo un po' maniaci, ma questa cosa... Sì, la nostra umanità è un po' così. Noi a volte siamo girarci noi il coltello nella piaga anziché dire Signore grazie, guarisci tu questa piaga. Troppe volte sono andato lì perché io ho sbagliato, perché io sono colpevole, io sono responsabile e questi soffrono per colpa mia. Come è allontanato l'Oriente dall'Occidente, così è allontanato da noi le nostre colpe. E qui viene la parola importante, come un padre è pietoso verso i suoi figli. Grazie Manuel. Come un padre è pietoso verso i suoi figli. Come un padre ha amore verso i suoi figli. Come un padre ha misericordia dei suoi figli. I nostri figli inciampano, cadono, fanno stupidaggini. È normale. Sia quelli fisici, materiali che abbiamo generato, sia quelli spirituali. Siamo tutte persone che sbagliano. Eppure, come pietoso un padre verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono, verso quelli che lo rispettano. E questo rapporto con Dio, questo papà che ti prende per mano, che ti rialza tutte le volte, è una mentalità da acquisire. Noi tante volte diciamo, ma continui sempre a fare gli stessi sbagli? E quindi della serie diventiamo intolleranti. Non siamo tolleranti verso il peccato è sempre peccato e ci distrugge. Ma la persona ha bisogno di quel tocco del Padre che gli permette di guarire e di crescere nella sua nuova paternità. Quando conosci Dio come tuo padre, quando Dio come padre è entrato con una P maiuscola nel tuo cuore, e questo tuo amore e rispetto per Dio farà sì che gli dici, Signore, non ti capisco, ma so che hai ragione. Io credo, aiutami a credere. Perché il nostro credere è, io credo, però sai, come faccio? Vi ricordate quando vi dicevo come si guarisce dall'allergia? E si continua a starnutire e continui a dire Signore ti ringrazio perché tu sei l'Eterno che mi hai guarito. E la gente che ti guarda dice ma tu sei scemo. E tu nel tuo cuore sai qual è la strada. tu sai che è l'Eterno che ti ha guarito. E così scopri che la guarigione di Dio diventa una realtà fisica, nonostante i sintomi. A volte noi ci portiamo i sintomi del peccato, ci portiamo i sintomi delle malattie, ci portiamo i sintomi di disagi. Abbiamo pregato il Signore, abbiamo chiesto liberazione, abbiamo chiesto guarigione, cominciamo a crederci. E nel crederci scopriremo che siamo davvero guariti. Io sono molti anni che non ho più bisogno di antistaminici, non ho più bisogno di cortisone o di altre cose per combattere l'allergia. Grazie Signore. Ma all'inizio non era così. All'inizio ogni starnuto mi ero proposto di dire grazie Signore perché mi hai guarito. Chi mi avesse ascoltato avrebbe detto quello è proprio scemo. E dopo qualche mese l'allergia se n'è andata completamente, non è più tornata. Allora, tu sei l'Eterno che ci guarisci? Mi sani da tutte le mie infermità. Certo, qualcuno mi dirà, ma c'hai ancora una vasculite. Certo che ce l'ho una vasculite. Vasculite anche positiva, certo. Gli esami dell'altro giorno dicono che c'è ancora. Ma grazie a Dio sto bene. E ringraziamo il Signore. E andiamo avanti un passo alla volta. Così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Perché Lui conosce la nostra natura. Lui sa che siamo polvere. Non te la prendere con la tua polvere. Scusate. Non pensare di essere un superuomo. Perché quando noi ci avviciniamo di più al Signore, ci accorgiamo che, wow, la grazia di Dio fa miracoli. Ma li fa sul serio, perché è Lui che guarisce, è Lui che salva, è Lui che benedice. E ci montiamo la testa. Regolarmente. Ricordati che sei polvere. Anche Dio se lo ricorda. Non ti tratterà da superuomo. Lui si ricorda che siamo polvere. Lui si ricorda che siamo in un vaso di terra. Ma quello che è importante è il contenuto, è lo Spirito Santo dentro di te, è la presenza di Gesù Cristo. È Lui la via, la verità e la vita. È Lui che ci dona questa vita e questa capacità di vincere il male col bene. Perché Lui è il bene dentro di noi, capace di vincere il male, che vorrebbe invaderci, vorrebbe schiavizzarci, vorrebbe metterci in difficoltà. Ci riesce qualche volta. Ma con te ha finito, perché Gesù Cristo è più forte di tutto il male che ti sta attorno, di quello che hai vissuto, di quello che hai passato, di quello che hai ereditato. Perché non è colpa tua se sei nato in quella famiglia o in quel paese o in quello stato, in quella condizione. Ma oggi hai la possibilità di una nuova vita. E fai posto a Gesù, fai posto allo Spirito Santo, fai posto alla grazia di Dio. Dio non è cambiato. Lui si ricorda che siamo polvere. Lui si ricorda che la sua creatura l'ha costruita Lui col fango. Il nostro corpo è terra. Detta così, insomma. Però polvere era e polvere torna. Ma quello che è dentro di te è lo Spirito di Dio, è la grazia del Signore, è la potenza dello Spirito Santo, è una vita nuova che hai bisogno di vivere e condividere. E quindi vorrei che potessimo adorare il Signore, adorare il nostro Dio in spirito e verità. Come dice questo Salmo, benedici anima mia il Signore. Se leggete in modo superficiale questo Salmo, sembra tutto bello, tutto buono, ma andate a esaminare la vita di Davide e scoprite che per ognuna di queste parole lui ha dovuto sbatterci il naso in maniera molto violenta e imparare ad avere fede. E quindi non è automatico, anche se molti di voi hanno ricevuto guarigione, hanno ricevuto tocchi speciali dal Signore, non illudetevi sulle cose che potete, come dire, misurare. Fidatevi della parola del Signore, perché la parola di Dio resta per sempre. Le esperienze Abbiamo bisogno di farne sempre nuove. Abbiamo bisogno sempre di rinnovare in noi la grazia di Dio. Lui è sempre presente, ma noi a volte ci addormentiamo, ci abituiamo. Va tutto bene, il Signore provvede, ok. Poi arrivano terremoti, arrivano alluvioni, arrivano problemi. La tua fede sia sempre radicata nel Signore. E Dio continuerà a salvare te e tutti quelli che ti stanno attorno. La salvezza del Signore sarà per te e per tutta la tua famiglia, per tutti quelli che ancora sono vicini, perché Dio è buono. E il suo proposito è di salvare tutti quelli che lo cercano. Quindi lasciamoci abbracciare dal Signore mentre mettiamo in pratica quello che dice Davide: benedici anima mia il Signore, benedici anima mia l'Eterno, tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Non ci vergogniamo di benedire e di ringraziare il Signore mentre adoriamo il Signore, e anche possiamo pregare gli uni per gli altri, perché credo che sia questo anche un modo che il Signore usa per benedire le persone che ci stanno attorno. Quindi adoriamo il Signore e impariamo a muoverci come corpo, perché è il corpo di Cristo che si muove ancora in questo tempo, perché tu sei testimone di Gesù qua, fuori di qua. Quindi ricevi la forza, ricevi la grazia, cammina con Gesù e poi porta fuori quello che Dio ti ha regalato. Alleluia. Alleluia. Grazie Gesù.
Voglio leggere le parole di questo canto. Prima di cantarlo, lo potete già suonare. È tuo ogni mio momento. Tu calmi il cuore mio. Tu sei con me nel fuoco e guarisci ogni dolore. Confido in te, mi affido a te.
Alleluia.
Credo in te che guarisci. Credo in te tutto ciò che ho. Credo in te la mia parte, tutto tu sei per me. Niente è impossibile per te, niente è impossibile per te, nelle tue mani starò.
Alleluia.
Voglio che in questo momento immaginate più forte che riuscite, in modo più vero che riuscite, che Gesù Cristo è in piedi qua, in mezzo a noi. E voglio che rispondete a questa realtà con la sincerità del vostro cuore e della risposta del vostro corpo, che può essere adorazione totale. E se c'è qualcuno che ha bisogno di un tocco nuovo di guarigione da parte di Gesù, vi chiedo che potete avvicinarvi